mattino arrivo da Pavia, dove abito, arriva San Vitale. Lascio l'automobile al parcheggio sul lago e a piedi percorro il rettilineo che porta alla stazione di Capolago. All'automatico, la biglietteria non c'è più da anni, prendo un biglietto di andata e ritorno per Zurigo, metà prezzo. Una borsa leggera per star via una notte, forse. È il primo di tanti viaggi che farò nell'estate-autunno del 2012. Mia madre, che ha 75 anni e abita soprattutto a Zurigo, per la prima volta nella sua vita è seriamente malata. Le hanno diagnosticato un tumore. I medici dicono che è operabile, ma prima bisogna ridurre la massa con la chemio e la radioterapia. Tornerò a Riva soltanto dopo, dichiara lei. Da più di 40 anni la casa di Riva San Vitale è il nostro baricentro fisico e affettivo. In realtà, tra i familiari, solo la mamma e io ci abbiamo abitato davvero per un periodo continuativo, tra il 1971 e il 1975.
La voce di Anna Ruscià, ben trovata.
Grazie, buongiorno.
Anna Ruscià, germanista, scrittrice e traduttrice. Viaggiamo con lei oggi in treno lungo il percorso del Tilo e la prima tappa, come abbiamo sentito, è a Riva San Vitale. Prima tappa dunque a Riva, in quella casa che fu anche della madre, che non è soltanto una casa, un giardino, ma un'utopia concreta, ci racconta lei in questo testo. Inizia così un viaggio tra pensieri oscuri, dolorosi, perché come abbiamo sentito la madre è gravemente malata, ma c'è anche un viaggio nel tempo tra ricordi vivaci che tornano alla mente di quei nomi, di quei personaggi che hanno animato questa casa storica, Anna Ruscià.
Sì, questa casa è la prima cosa che mi è venuta in mente quando mi è stata fatta la proposta di un racconto legato al Tilo e legato soprattutto a Capolago, Riva San Vitale. Un'utopia, diceva lei giustamente, un'utopia perché la casa è nata su un progetto dei primi anni 70, fine anni 60, insomma immediatamente dopo il 68, con un'idea molto forte di vita in comune tra persone molto legate alla professione, la professione era per tutti quella dell'architetto, però molto legate, diciamo, al costruito in quanto luogo comunitario. Insomma, dietro c'era probabilmente un'idea anche Le Corbusieriana di unité d'habitation, insomma, di abitare in comune senza costituire una vera comune, anche se, appunto, come scrivo, nei primi anni la vita era davvero comunitaria, nel senso si mangiava tutti insieme, si conduceva un'esistenza che per me, che allora andavo normalmente al ginnasio di Mendrisio, mi sembrava sempre di vivere in due mondi, soprattutto per i miei compagni che mi venivano a trovare.
Una casa animatissima.
Molto molto animata, sì, c'era sempre gente di passaggio, gente che veniva per incontrare in parte mia madre, poi c'erano questi due mondi che si incontravano, uno era quello suo e l'altro era quello di Franco Beltrametti, che invece era la poesia, la letteratura, gli Stati Uniti e l'Italia, progetti continui di libri, di esposizioni, a volte anche. C'era molto fermento, sì, molto fermento. Molte lingue, anche molti costumi diversi. Per esempio, la gente di Riva San Vitale in un primo tempo era molto spaventata da tutti questi cappelloni, queste donne con le gonne lunghe. C'era sempre così un po' un'aria,
diffidenza.
Sì, un'aria ostile, ecco, fuori, soprattutto nei primi anni. Però questo rendeva ancora più, così, probabilmente anche per loro che erano giovani, divertente l'isolamento, no? Non era assolutamente una guerra. E poi comunque l'architettura è un mestiere di mediazione, no? Per cui.
E la piccola Anna Ruscià come viveva questo movimento attorno?
Io sono stata molto fortunata a crescere in quegli anni proprio lì, perché intanto appunto ho conosciuto, per esempio, con Giulia Nicolai, con cui ancora oggi lavoriamo spesso insieme, ci incontriamo. Era un mondo che non mi apparteneva, perché naturalmente era di un'altra generazione, ma che poi ho molto ripescato dopo. E soprattutto, devo dirlo, nei mesi in cui mia madre è stata in ospedale, abbiamo molto rievocato quegli anni e elencato questi nomi. Questo elenco è venuto perché era fresco nella memoria, anche nel tentativo proprio di capire chi era passato di lì e come questa casa ha funzionato da calamita per alcuni anni. Quel Ticino che le stava stretto, arriva a San Vitale, improvvisamente si è allargato, no? Ed è diventato il mondo.
Anna Ruscià, salutandoci, le propongo di leggerci un altro passaggio di questo racconto.
Già nel corso del 1971 si assestò in corte un primo nucleo di inquilini. L'ordine del lavoro, dei tavoli da disegno, degli squadranti, dei fix pencil allineati, regnava insieme al disordine delle abitudini, sconvolte dalla vita comunitaria. I pranzi sul terrazzo, le cantate serali, le partite a ping pong. Al piano terreno, lato strada, si installò per primo Franco Meltrametti, con la moglie Judy e il figlio Jonah. Laureato in architettura, ma già poeta, Franco fece della corte il centro del suo mondo.